Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Novità per il Padre Nostro, il Sinodo dei Riformati in Ticino, l'identità cristiana dell'Europa. Sono i nostri temi di oggi. Benvenuti a Chiesa in diretta da Luisa Nitti e Paolo Tognina.
La lotta alla pandemia da alcuni giorni restringe ancora il margine di azione delle chiese.
Scende infatti il numero delle persone ammesse ai culti e alle messe, non più di 50, ma è sempre meglio dello zero del lockdown. E per molti è importante che oltre a curare i corpi, negli ospedali si possa continuare a curare lo spirito attraverso il culto cristiano.
E a proposito di culto, un'importante novità sta per segnare le messe della Chiesa Cattolica. Dalla prima domenica di Avvento sarà infatti introdotta la nuova traduzione del Messale, cioè il libro che guida il rito eucaristico.
Tra le novità c'è una variazione nella traduzione del Padre Nostro. Don Italo Molinaro ha raccolto per noi gli echi di una recente serata sul tema organizzata a Lugano dalla Facoltà di Teologia.
Non ci indurre in tentazione. La traduzione ufficiale italiana cattolica del Padre Nostro sta per andare in pensione. Dalla prima domenica di Avvento, infatti, si dirà «e non abbandonarci alla tentazione».
Questa nuova traduzione a coloro che pregavano il Padre Nostro non porterà assolutamente nulla di nuovo. Potrebbe portare qualcosa di nuovo a qualcuno che, non avendo mai frequentato la Chiesa, non avendo idea di che cosa sia il cristianesimo, non conoscendo qual è il Dio cristiano, potrebbe, sentendo queste parole, sentendole messe insieme così nella vecchia versione, essere indotto in errore.
Queste parole, per come suonano, possono essere interpretate come l'espressione di un Dio che tende dei tranelli, ma non mi sembra che sia non solo più condescente alla nostra mentalità, ma non mi sembra che sia neanche appropriato dal punto di vista della spiegazione tradizionale che sempre i padri, che sempre la Chiesa ha dato di queste parole, cioè Dio non è il nemico che è lì che vuole fucilarci per farci cadere. Dio casomai ci rafforza nella fedeltà anche attraverso la prova, la difficoltà, perché no?
L'entrata in materia per questo approfondimento è avvenuta grazie a due autorevoli voci della Facoltà di Teologia di Lugano, il rettore René Roux, esperto di patristica, cioè di letteratura cristiana antica, e Giorgio Paximadi, esperto del Primo Testamento. Il problema è il significato delle parole, che già nell'originale greco del Nuovo Testamento si prestano ad ambiguità. In italiano si traduce tentazione, ma si potrebbe tradurre anche prova, e sono due cose in italiano appunto ben diverse. Eppure nell'originale del Nuovo Testamento c'è una unica parola che significa sia prova sia tentazione, un bel busillis. Inoltre, quando noi traduciamo indurre, in greco c'è piuttosto condurre, cioè far entrare. Sentiamo il professor Roux.
Sì, il senso di questo verbo è quello che è problematico tra indurre e indurre in tentazione. Di fatto, nell'uso linguistico nostro, viene quasi a significare un prendere di forza e portare dentro a qualche cosa.
Anche con malizia.
Quello non è detto. Dipende l'intenzione, non è necessariamente portare con malizia, dipende il senso che si dà alla parola tentazione. A me piace semplicemente intenderla nella maniera più banale possibile, riferendomi qui forse alla versione della Peshitta siriaca, quella aramaica, quella che probabilmente ha usato Gesù, dove il termine per tentazione è lo stesso termine che si usa nell'Antico Testamento e che ha un significato duplice, va dalla tentazione in senso cattivo che abbiamo noi al senso molto più normale di mettere alla prova, di prova, e quindi un senso neutrale. E allora è come se noi chiedessimo al Signore non metterci alla prova. Sì, noi sappiamo che dobbiamo essere resistenti, sappiamo anche di essere deboli, quindi se ci vuoi mettere alla prova, però non esagerare, per favore.
Ma allora che cosa porta la nuova formula non abbandonarci alla tentazione, professor Paximadi?
Non si tratta propriamente di una traduzione. È un'interpretazione. La frase greca, così come noi la leggiamo, vuol dire non metterci alla prova. Allora, evidentemente questo apre dei problemi di vario genere, ma come fa Dio a mettere alla prova, come è possibile Dio è cattivo perché mette alla prova, eccetera, eccetera. Cioè è una frase di non semplice comprensione. Si è ritenuto di non tradurla veramente, ma di inserire l'interpretazione all'interno di un testo liturgico. Se mi si chiede com'è come interpretazione, beh, è all'interno di un solco molto lungo che parte persino dal Nuovo Testamento comunque. Se mi si chiede se è una traduzione, no, di fatto non è una traduzione vera e propria.
Non siamo i primi a confrontarci con questa preghiera e il suo significato. L'idea stessa che Dio metta alla prova o tenti qualcuno ha fatto e fa molto discutere, come ci ricorda il rettore della Facoltà di Teologia di Lugano.
Sicuramente un momento determinante è stato verso il secondo secolo, quando uno dei pensatori, poi diventato un po' eretico, di nome Marcione, aveva una visione separata dell'Antico Testamento rispetto al Nuovo. Secondo lui, l'Antico Testamento era frutto di un Dio minore, di un Dio non bravo, malvagio, Yahweh, mentre nel Nuovo Testamento si rivela finalmente il vero Dio straordinario che è il Padre di Gesù Cristo. E allora lui fa la prima edizione rivisitata degli Vangeli in cui va a togliere tutte quelle cose che secondo lui provengono dal Dio del Vecchio Testamento che è malvagio e quindi toglie proprio questa. Cioè questo fatto di questo indurre in tentazione, questo non è il vero Dio, è Yahweh, il padre di Gesù Cristo, non mette in tentazione. In Oriente la situazione è un po' diversa, si discuterà invece molto più su che cos'è la tentazione, cos'è questo peirasmos, come si dice in greco, che sia una tentazione ma anche molto di più una prova. Quindi diranno tutta la vita in realtà è una prova, tutta la vita è una tentazione, ci sono prove e tentazioni di diverso tipo, da quelle fisiche, le malattie, a quelle psichiche, a quello anche del demonio che ti fa venire dei mali pensieri. L'uomo è chiamato a combattere, a resistere contro queste tentazioni e deve chiedere l'aiuto di Dio perché lo renda forte di fronte a quelle che sarebbero più forti di lui.
In questa storia complessa si inserisce ora la nuova interpretazione italiana, non abbandonarci alla tentazione. Professor Paximadi, è corretta sì o no?
L'interpretazione evidentemente non è corretta o non corretta, è un'interpretazione. È un'interpretazione che si inserisce all'interno di un solco interpretativo molto lungo che ha nomi di spicco, come per esempio Tertulliano, come per esempio Sant'Agostino, come per esempio Sant'Ambrogio, lo stesso Apostolo Giacomo nella lettera, evidentemente abbastanza chiaramente in polemica contro il Vangelo di Matteo e lo interpreta nel senso che appunto Dio ci evita o ci dà la forza per non cadere nella tentazione. Quindi da questo punto di vista questa interpretazione ha una storia molto lunga e molto nobile nella storia della Chiesa. Il problema è che non si può dire che sia una traduzione migliore di quella precedente, perché non è di fatto, nel senso tecnico del termine, una vera e propria traduzione.
Certamente dal punto di vista storico una lunga tradizione appoggia l'idea di un Dio che mette realmente alla prova, sebbene altri la contestino. E ricordiamo ancora, come si diceva prima, che nelle lingue bibliche esiste un unico vocabolo per dire sia prova sia tentazione.
C'è per esempio l'aspetto anche del valore educativo della tentazione, del valore educativo della prova, che è qualcosa di assolutamente radicato all'interno della tradizione della scrittura, che può benissimo essere utilizzato nella nostra preghiera, perché ognuno di noi si trova davanti a delle prove. Possiamo chiedere al Signore che le prove non superino le nostre forze. I padri della Chiesa dicono che quando tu chiedi al Signore qualcosa non è che glielo chiedi perché Dio non lo sappia, ma Dio ti educa a chiedere tutto perché tu riconosca che tutto è un dono. Quindi anche il resistere alla tentazione è un dono del Signore.
Bisogna leggerlo nel contesto delle scritture, dove Dio mette alla prova il suo popolo. Queste prove sono come gli esercizi che noi facciamo per poter raggiungere ad un risultato. Se io voglio imparare, non so, uno sport, voglio imparare a fare qualcosa, devo per forza mettermi alla prova, cioè farlo concretamente, pormi delle cose da superare. Ecco, queste sono le prove che Dio dà. Alcune di queste prove avvengono tramite cose naturali, una malattia che per esempio ti costringe a crescere nella resistenza, nella resilienza. Possono essere alcune prove che sono in qualche modo provenienti dal maligno, che è quello che vuole invece farti cadere. Ma Dio non vuole farti cadere, Dio vuole che tu vinci. E allora ecco che lui interviene con il suo aiuto, col suo sostegno. E soprattutto, come dice la Bibbia da qualche altra parte, Dio non prova al di sopra delle forze. Giovanni Crisostomo, per esempio, sostiene appunto che la prova è un momento in cui Dio insegna una certa umiltà, perché da un lato bisogna andare, avere il coraggio di entrare nella lotta, quindi non è una preghiera per scappare, per fuggire dal combattimento, ma è semplicemente un insegnamento per non buttarcisi dentro di pancia e pretendere di affrontare dei nemici più forti di noi.
Detto questo, sembra allora che un passo più coraggioso si poteva anche compiere nella nuova formula del Padre Nostro, o no, professor Paximadi?
Come traduzione, ma non sono solo io, praticamente c'è una grossa maggioranza, se non quasi un'unanimità di biblisti, che propongono qualcosa del tipo non metterci alla prova. Poi il problema è che cosa vuol dire, come lo interpretiamo e come lo attualizziamo e come ce ne appropriamo nella nostra preghiera, evidentemente.
Il discorso resta quindi aperto e in qualche modo affidato alla responsabilità e magari anche alla curiosità di ciascuno. E forse questo non è poi un male.
Apriamo ora una pagina di attualità per la Chiesa riformata nel Ticino. L'altro sabato a Lugano il Sinodo riformato si è espresso infatti a favore delle due iniziative popolari in votazione il prossimo 29 novembre per multinazionali responsabili e contro il finanziamento di produttori di materiale bellico. Il servizio è di Luisa Nitti.
Il Sinodo della Chiesa Riformata nel Ticino, nella sua recente sessione svoltasi a Lugano, si è espresso a favore delle due iniziative popolari in votazione il 29 novembre. L'iniziativa per le multinazionali responsabili è quella che riguarda il divieto di finanziare produttori di materiale bellico. Altro tema in discussione le trasmissioni radiotelevisive di informazione religiosa della RSI, la loro collocazione nel palinsesto e non ultimi i tagli finanziari che sono stati operati di recente dalla RSI. L'iniziativa per multinazionali responsabili chiede che le aziende che ad esempio sfruttano il lavoro minorile o inquinano territori debbano risponderne davanti alla legge e secondo il diritto svizzero. Le aziende dovrebbero anche controllare il rispetto delle norme umane e ambientali da parte delle loro filiali e dei loro partner commerciali. Il Sinodo della Chiesa Riformata Ticinese si è dunque espresso a favore dell'iniziativa. Paolo Tognina ha sentito la vicepresidente del Sinodo, Giulia Stocker.
Come mai questa decisione della Chiesa Riformata Ticinese di sostenere l'iniziativa? Per quali motivi?
Ma per me, come credente, è molto importante la coerenza, perché se io credo e leggo il testo biblico, per me è importante anche nella vita pratica poi testimoniare questo messaggio. E questa iniziativa si occupa delle persone che vengono sfruttate nel terzo mondo, nei paesi più poveri, e noi come svizzeri non possiamo girare la faccia dall'altra parte. perché una responsabilità ce l'abbiamo.
Resta comunque controversa nelle chiese come nella società la votazione sul tema delle multinazionali responsabili. Proprio in casa protestante a livello svizzero esistono posizioni differenziate. Si oppone all'iniziativa un comitato etico. Uno dei suoi promotori, il giurista Ulrich Knopfel, è membro del Consiglio della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, che invece da parte sua si è espresso favorevolmente sull'iniziativa. Knopfel sostiene, e con lui il comitato etico, che l'iniziativa è dannosa innanzitutto per le persone che intende aiutare. Ai microfoni della RSI ha spiegato che se dovesse essere accolta, imprese svizzere si ritirerebbero da alcuni paesi a rischio. Il loro posto sarebbe preso, ad esempio, da imprese cinesi, che lavorano con standard molto meno rigidi. Non meno controverso l'argomento al centro dell'iniziativa popolare che riguarda il divieto di finanziare produttori di materiale bellico. Anche su questo il Sinodo Riformato Ticinese ha deciso di entrare nel pieno del dibattito e si è espresso a favore dell'iniziativa. Un tema che chiama in causa molti fattori economici e finanziari e su cui il Consiglio federale e il Parlamento si sono espressi negativamente. L'iniziativa, sostengono, non sarebbe efficace nel limitare i conflitti, non avrebbe efficacia a livello internazionale, mentre avrebbe conseguenze finanziarie ed economiche dannose per la Svizzera. Il Sinodo della Chiesa Riformata Ticinese ha ritenuto invece di volersi schierare dalla parte di chi sostiene l'iniziativa, approvando una risoluzione in tal senso. Sentiamo il pastore Giuseppe Latorre. Chi è contrario all'iniziativa afferma che la sua attuazione potrebbe minacciare posti di lavoro, oltre ad avere conseguenze finanziarie dannose per il paese. Lei che cosa pensa di questa obiezione?
Premettendo che non si vuole togliere né il profitto né il lavoro a nessuno, non si tratta semplicemente di eliminare l'industria bellica, ma di accompagnarla in un lungo processo di riconversione. La riconversione servirebbe a sciogliere l'assioma secondo cui l'industria bellica rappresenta un considerevole, se non il principale volano per l'esportazione svizzera e quindi anche per la creazione e la tutela dei posti di lavoro. Ora, la Svizzera ha avuto il coraggio in passato di iniziare la riconversione delle centrali nucleari, quindi si può fare anche con l'industria bellica.
Ma concretamente che cosa significa riconversione?
Non vorrei peccare di ingenuità, ma la riconversione, ad esempio, potrà riguardare la creazione di strumenti di aiuti della solidarietà svizzera, per esempio nelle catastrofi naturali che continuamente colpiscono diverse aree del pianeta. Potrebbe sicuramente essere applicata in altri campi in cui la nostra precisione meccanica è famosa, all'interno di un piano globale di riconversione dell'economia, dove persone e ambiente siano al centro, in un mondo dove mancano le mascherine sanitarie, i camici di protezione per i medici, i tamponi per fare i test, ma mancano soprattutto per esempio i ventilatori polmonari per i reparti di terapia intensiva in tante parti del mondo dove il coronavirus sta colpendo. Però abbiamo tante armi da poter distruggere il pianeta 6.000 volte, ecco, questo non ha senso.
È opportuno a suo avviso che il sinodo di una chiesa si esprima su materie di carattere politico? Che cosa vi ha spinto a prendere questa posizione?
La ricerca della pace e della giustizia sta a cuore alla fede e alla Chiesa. La politica è lo strumento per attuare il coraggio civico di scelte, a volte difficili, ma nelle quali la fede aderisce all'impegno per un'umanità più fraterna. Al sinodo di una chiesa sta a cuore il bene della nazione anche. La pace non è neutrale, la pace è una presa di posizione ben precisa. E questo è il segnale che ha dato il nostro sinodo. E se per fare questo bisogna fare politica, allora scendiamo in politica. D'altronde, ci siamo domandati noi come possiamo dormire sonni tranquilli dimenticando che le armi vendute per esempio all'Arabia Saudita non hanno prodotto le drammatiche situazioni umanitarie di violazione dei diritti umani in Yemen. Come possiamo dormire tranquillamente dicendo tanto lo fanno altri, no? Anche su questo la nostra fede gioca la sua credibilità. In fondo ritengo che non sarebbe più umano, anziché avere un'industria distruttiva, averne una costruttiva.
Durante i lavori del Sinodo della Chiesa Riformata Ticinese è stato dato spazio anche alla questione dei tagli finanziari che sono stati operati dalla RSI nei confronti delle trasmissioni di informazione religiosa. I sinodali hanno in particolare considerato la situazione del settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, penalizzato non solo dai tagli ma anche dal recente spostamento della replica da lunedì sera alla domenica alle 7:30.
La replica di Segni dei Tempi di lunedì sera era stata ben frequentata degli ascoltatori. Domenica ore 7:30 invece nessuno guarda la televisione e gli ascoltatori sono abituati a seguire il programma, solo una piccola parte di loro guarda le trasmissioni online. Il sinodo si è chiesto perché penalizzare la trasmissione protestante. Era questa la preoccupazione tra i sinodali.
A parlare è il pastore Tobias Ulbrich, che presiede la Commissione per i mezzi di comunicazione della Chiesa Riformata. Una preoccupazione, quella espressa dai sinodali, che ha condotto all'approvazione di un documento sul tema. Oltre al tema di un'adeguata collocazione nel palinsesto della trasmissione Segni dei Tempi, non meno importante è il problema dei tagli economici che toccano le trasmissioni. Pastore Ulbrich, il Sinodo da questo punto di vista ha semplicemente preso atto di questi tagli. In prospettiva lei riesce ad avere uno sguardo ottimista su questa materia così delicata?
Io direi ottimismo non è la giusta parola. Preferirei dire con fiducia, perché si ha fiducia nelle persone e nelle persone che rappresentano le istituzioni, si ha fiducia che si affronti il problema dei tagli e risparmi che coinvolge tutta la televisione e radio SRF RSI, non soltanto le nostre trasmissioni della Chiesa. Abbiamo fiducia che si affronti il problema dei tagli e risparmi in un senso del partnership.
La cultura cristiana, e siamo al nostro ultimo spazio di oggi, ha dato forma alla civiltà europea in Oriente e in Occidente, nonostante le tante dolorose fratture. Franco Buzzi, già prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano, in un recente volume uscito per Iaca Book, traccia una panoramica che copre due millenni, dialoga con la Riforma e arriva al movimento ecumenico. Il servizio è di Paolo Tognina.
Quale Europa cristiana? La continuità di una presenza. Questo è il titolo dello studio di Don Franco Buzzi. Il libro è stato presentato martedì scorso a Lugano nella biblioteca della Salita dei Frati. L'Europa trova le sue radici culturali nell'eredità della civiltà greca e latina, sulla quale poi si è innestata, correggendola e rilanciandola, la novità del pensiero cristiano. Il libro di Buzzi propone un affascinante viaggio tra teologia e filosofia lungo 2000 anni sulle tracce dello sviluppo della cultura cristiana dai primissimi passi alle attuali sfide ecumeniche. Gli spunti contenuti nell'opera sono infiniti e mi limito a indicare che l'autore, già prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano, che conserva straordinarie opere d'arte, propone anche una guida all'osservazione e alla comprensione delle stanze di Raffaello a Roma e della pala d'altare della Chiesa Luterana di Wittenberg, culla della Riforma protestante. E questo è un altro punto forte del libro, un confronto appassionato e oserei dire fino all'ultimo respiro con l'opera di Lutero e con la tradizione teologica e filosofica a cui il riformatore ha dato avvio. Ho incontrato Franco Buzzi a margine della presentazione del libro. Qual è stata la molla che l'ha spinta a scrivere un libro che affronta un tema come questo?
Direi tutto l'insieme degli studi compiuti nella mia esistenza, nella mia vita. Per vocazione sono stato chiamato allo studio. La mia prima destinazione sacerdotale è stata riservata per gli studi e non ho più cambiata questa prospettiva. Quindi dall'interesse per il mondo greco, la filosofia di Plotino e poi la patristica, e infine la scoperta, se vogliamo, attraverso un interessamento forte all'idealismo tedesco, alle radici che spiegano la dialettica dell'idealismo tedesco con riferimento particolare a Lutero. Quindi mi sono dato a studiare Lutero per una ventina, trentina d'anni.
Mi colpisce il fatto che questo titolo è concluso da un punto di domanda. Perché oggi, pensando alla Europa cristiana, bisogna mettere un punto di domanda?
Perché bisogna vedere quale. Che l'Europa cristiana ci sia già, è sicuro, però si trova in uno stato che è in movimento, e lo stato di movimento dipende anche dal fatto che sono cambiati i rapporti all'interno delle confessioni cristiane.
Lei sceglie di confrontarsi proprio, diciamo, fino all'ultimo sangue con la tradizione protestante, in particolare con Lutero. Perché ha sentito l'esigenza di affrontare proprio questo? Questa sera, per esempio, è emerso nel dibattito che, ovviamente, se pensiamo all'Europa cristiana, dobbiamo pensare anche all'Oriente, a quello più vicino, ma anche all'Oriente russo. Perché scegliere Lutero come interlocutore principale?
Perché è stato il primo che ha dato origine a un nuovo modo di concepire, di pensare, di interpretare il cristianesimo, al quale poi gli altri, sì, con grandi differenze, con tutta la loro particolarità, hanno dato ulteriormente spazio. E d'altra parte io non potevo cominciare prima con il mondo slavo, è un interesse che è stato maturato soltanto successivamente.
Verso la fine del libro, dopo aver percorso questa lunga cavalcata attraverso i secoli e i millenni, giunge a un importante capitolo sull'ecumenismo. L'ecumenismo per lei che cosa rappresenta oggi? È una soluzione di ripiego perché in qualche modo bisogna fare fronte alla modernità che avanza, o contiene in sé qualcosa di nuovo e capace di futuro?
È qualcosa di necessario e di strutturale rispetto alla esistenza del cristianesimo. Cioè è un'esigenza che non è dettata semplicemente da una condizione sociale attuale o dalla necessità di essere forti e più numerosi di fronte a immaginari nemici, ma è costitutiva dell'appartenenza a Cristo, la necessità di guardare insieme a Lui e di portare alla luce tutti quegli elementi che già ci uniscono ma che potrebbero anche essere meglio compresi e condivisi insieme.
Quindi un cristiano, una cristiana oggi potrebbe quasi dover dire: non posso non essere ecumenico, non posso non essere ecumenica?
Credo proprio di sì.
Sappiamo che l'ecumenismo comunque non è un'impresa facile, ci sono molti ostacoli, fino a poco tempo fa si è parlato con insistenza anche di un inverno ecumenico, poi Francesco ha portato una certa primavera ma non ha, diciamo, spazzato via tutti gli ostacoli. Lei mantiene comunque un certo ottimismo?
Io penso di sì, perché in genere questa ripresa dell'attenzione ecumenica rinasce in occasione di grandi centenari. Spero molto nel 2030. 2030 rispetto, vero, alla confessione di Augusta significa parecchio.
L'Europa cristiana, il cristianesimo oggi, che cosa ha da dire all'Europa che nessun altro può dire a questo continente e alla gente che abita questo continente?
È un messaggio di serietà rispetto a se stessi, rispetto alla propria posizione nel mondo e soprattutto rispetto a quella verità fondale dalla quale nasciamo, e cioè il nostro rapporto con Dio.
Oggi per i protestanti è la Domenica della Riforma e la RSI diffonde un culto in Eurovisione in diretta proprio da Lugano, dalla Chiesa Evangelica di Viale Cattaneo. RSI la 1, ore 10.
Per la Chiesa Cattolica invece oggi è la solennità di Tutti i Santi e la messa in Eurovisione verrà dall'Olanda, dalla cittadina di Sneek. RSI la 1, ore 11, con commento in italiano di Francesco Muratori.
È tutto per oggi, grazie per averci seguiti. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica e buona settimana.